I'm glad. I know I never will go back. I know that. No, I never will go back.
Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in diretta quest'oggi, quindi lunedì 8 febbraio, sono le 9 e 16 minuti e cominciamo con la rassegna stampa di quest'oggi. Come sempre partiremo dalle notizie di carattere locale, anche se quest'oggi sono addirittura meno del solito, ma daremo alcuni aggiornamenti sulla vicenda delle lavoratrici della NEC a Monselice, quindi qui in provincia di Padova, e poi ci sposteremo sulle notizie di carattere nazionale e internazionale. In particolare alle 10.15 ci metteremo in collegamento per la rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebau, con il quale quest'oggi cercheremo di fare un approfondimento sul caso dell'Egitto. Come sempre vi ricordo i contatti della radio, quindi il 388-4292-504 se volete scriverci un sms, oppure potete scriverci anche alle nostre pagine Facebook e Twitter o ancora alla mail che è contaminati@radiazione.info. A tra pochissimo.
Down as your head spinning all around.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Ed eccoci quindi, sono le 9:21 minuti, qui in diretta su radiazione.info e cominciamo, dicevamo, con le notizie di cronaca locale, anche se in realtà daremo un solo aggiornamento che è relativo alla lotta a Monselice. Quindi abbiamo qui un aggiornamento a pagina 20 del Mattino di Padova, via dalla NEC dopo oltre 2 mesi di lotta, questo il titolo. Quindi la DL Cobas afferma le 26 lavoratrici hanno dovuto alla fine accettare l'accordo proposto, sono allo strenuo delle forze. L'accordo quindi è raggiunto e l'occupazione è terminata. Il verbale d'accordo, si legge, uscito dall'incontro in prefettura dell'altro ieri, è stato sottoposto ieri mattina alla valutazione delle lavoratrici e dei lavoratori licenziati dalla cooperativa Libera. I contenuti del verbale sono stati approvati dall'assemblea, dunque l'avvertenza si chiude dopo un mese estremamente turbolento e pieno di colpi di scena. Il documento sottoscritto, si legge appunto dai delegati della DL, rispecchia quanto era già stato oggetto di interscambi informali avvenuti tra le parti con la mediazione della prefettura. A questo incontro si è giunti dopo 2 mesi di occupazione, dopo l'intervento della polizia, dopo che si era rappresentato un blocco compatto di potere composto da istituzioni, forze politiche e sindacali volte ad avvalorare la rappresaglia antisindacale messa in atto da Libera. Di fatto sul tavolo della trattativa è arrivata la proposta di trasformare in risarcimento economico la perdita del posto di lavoro. In realtà appunto si parla di 17.000 euro. A questo punto le lavoratrici e i lavoratori licenziati arrivati allo stremo delle forze dopo 2 mesi di occupazione che hanno comportato un livello molto alto di stress, ricordiamo le aggressioni fisiche e la perdita del bambino per una donna incinta, di comune accordo in assenza di altre strade percorribili hanno ritenuto che l'unica possibilità di uscire da questa situazione fosse di accettare il confronto sulla proposta di un equo risarcimento economico. E continuano, insomma, dicendo che si è valutato che il presidio sarebbe potuto durare anche molti mesi senza che si producesse alcuno sbocco all'avvertenza. Fatte appunto queste considerazioni, si è giunti a ricercare una soluzione che garantisse questa buona uscita e con una serie di garanzie, diciamo, e con la cancellazione di ogni pendenza giudiziaria. Quindi si va un po' così a concludere questa vicenda che abbiamo trattato anche ai nostri microfoni appunto nelle ultime settimane, non solo all'interno delle rassegne stampa, ma come vedete anche dal nostro sito, mettendoci anche in diretto collegamento con le lavoratrici e i lavoratori, ricordando appunto per chi non fosse di Padova, anche se comunque questa avvertenza ha avuto un respiro anche nazionale, che queste lavoratrici appunto avevano subito un taglio indiscriminato di circa 80 euro e soprattutto un taglio improvviso e immotivato dalla propria busta paga già decisamente bassa, al che avevano appunto iniziato uno sciopero e a fronte dello sciopero il padrone appunto della cooperativa le aveva licenziate. e per l'appunto dopo licenziamento era scattata l'occupazione portata avanti decisamente con determinazione da parte di queste lavoratrici, praticamente quasi tutte di origine immigrata. E tra l'altro anche sia nelle interviste ma anche dai video che sono stati caricati si può ben capire la situazione di queste lavoratrici, alcune delle quali lavoravano in questa fabbrica da 10 o addirittura 14 anni e si sono viste sbattute fuori di colpo in bianco con famiglie appunto al seguito. Quindi a quanto pare la vicenda appunto si conclude con questo risarcimento di 17.000 euro e, se non sbaglio, anche se qui Il Mattino non lo riporta, non solo questo indennizzo ma anche le tre mensilità precedenti, e poi insomma se ci saranno ulteriori aggiornamenti saremo insomma ben contenti anche di rimetterci in collegamento.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Of a fire, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman next week. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. Ooh, oh, oh. I got one more thing I'd like to talk to y'all about right now. There's a better way out. Shorting that coat, shooting that dope man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman next week. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, you can find it all. Yeah.
l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci allora, sono le 9.30 e come preannunciavo non ci sono particolari notizie degne di nota dalla cronaca locale, che per lo più appunto si occupa di carnevale e cosiddetta emergenza sicurezza ancora una volta, quindi ci spostiamo direttamente sulla cronaca nazionale dal web e in particolare ci arriva via mail un comunicato datato in realtà a novembre, ma assolutamente molto importante da diffondere. Si tratta appunto di un testo collettivo delle ragioni della fermata all'aria dello scorso novembre, dicevo, nel carcere di Agrigento, che appunto ci arriva ora via mail, ma che illustra in modo molto chiaro le pessime condizioni generali di quel carcere. Tra l'altro un compagno proletario detenuto, Davide De Logu, tra i detenuti in lotta è ancora sottoposto alla misura della censura della Posta. Quindi andiamo anche a leggere un po' i contenuti di questo comunicato. Quindi alla direzione del carcere della Casa Circondariale di Agrigento, ai mezzi di informazione di tutti i tipi, alle associazioni pro detenuti, al garante dei detenuti, al ministro della giustizia e al magistrato di sorveglianza. Noi detenuti, a partire da oggi, domenica 29 novembre, entriamo in sciopero che manifestiamo nel rimanere a passeggio a tempo indeterminato, perché si è già oltrepassato il limite della disumanità che il carcere di Agrigento produce. Ci sono dei principi di civiltà e dignità che devono separare la pena da scontare dalla tortura, e questo non potete non saperlo, e lo Stato è nella piena violazione dei più elementari diritti dell'essere umano. Il detenuto ha diritto a un trattamento giusto e umano e deve lottare per migliorare le proprie condizioni. Non sopportiamo più il trattamento bestiale, umiliante, degradante di tortura che le condizioni detentive ci infliggono ogni giorno, sia a livello di struttura fatiscente e non a norma di legge, che di regolamento interno, che annulla tutti i nostri diritti, la nostra umanità, che ci farà uscire di prigione ammalati, disturbati, abbruttiti, con una rivalsa vendicativa nei confronti della società, perché il carcere è mera vendetta che non risponde al dettato costituzionale ed è perciò un'istigazione al suicidio, all'autolesionismo, alla castrazione chimica. Vi ricordiamo i fatti. Non esiste il diritto alla salute per carenza di farmaci e di cure adeguate. Un esempio è il signor Angelo Castagna, che da 20 giorni ha estrema difficoltà a camminare. Si fa la doccia seduto e ha perso già 35 kg di peso nel giro di 2 mesi. Non c'è mai stata una disinfestazione. Pericolo di malattie infettive con blatte, piattole e topi in libera circolazione. Non esiste neanche un defibrillatore in infermeria, uno strumento che pensiamo avrebbe salvato la vita a Mohamed, il ragazzo algerino morto in questo carcere 2 mesi fa. L'ennesima vittima che miete lo Stato nelle sue patrie galere. Sovraffollamento nelle celle insostenibile, dove non esistono riscaldamenti, senza acqua calda, neanche nelle uniche 2 docce, ridotte male, presenti in sezione. E quando capita per un breve lasso di tempo che esce l'acqua calda, è vietato riempire un secchio per portarselo in cella, pena rapporto disciplinare e soppressione del proprio turno doccia, 3 volte a settimana. Il freddo è pungente, ma ci proibiscono di avere guanti di lana o cuffiette o un maglione in più per proteggerci dal gelo. Nel carcere piove dentro dappertutto. Le tubature delle celle sono marce, in quanto anche dall'acqua fredda che scorre dai rubinetti esce odore di fogna e quindi non è potabile. I bagni minuscoli, privi di finestra, hanno un aspiratore che non ha mai funzionato, costringendoci a respirare i maleodoranti bisogni fisiologici quotidiani dei propri compagni di cella. E non c'è reazione per consentire una rapida evacuazione. La situazione diventa sempre più nauseabonda. Ci chiudono il blindo e ci spengono i televisori in violazione della legge. Neanche il magistrato di sorveglianza è garante dei nostri diritti. Non possiamo neppure accenderci e spegnerci la luce autonomamente, in quanto la cella è priva di interruttore. Non c'è lavoro e il criterio con cui lo gestiscono è tutto sballato. Agli stranieri che non hanno niente non gli viene garantito un sussidio periodico, neppure uno, per un minimo di sopravvivenza dignitosa, rendendo la galera tripla. L'area trattamentale non esiste. Ci sono detenuti che da anni non conoscono l'educatore e quelli che sono definitivi da tanto tempo non hanno ancora lavorato. Siamo nell'ozio forzato più assoluto, senza senso, sempre chiusi tra angoscia, stress, soprusi, ingiustizie che la fanno da padrona. Senza barbiere da tempo, non ci garantiscono nemmeno un minimo di decoro verso noi stessi e le persone con cui facciamo colloquio, per non parlare della frantumazione del rapporto affettivo per chi ha la famiglia lontana. La lista sarebbe ancora lunga delle nefande condizioni cui versa la galera e ci sembra inutile proseguire. Col nostro sciopero non chiediamo di risolvere tutti questi violenti problemi, perché siamo realisti e sappiamo già che niente cambierà. Quello che vogliamo invece è la libertà immediata fino a quando non ci sarà una prigione che rispetti i diritti. La dignità umana è inviolabile, essa deve essere tutelata e rispettata. Appunto, dicevo, novembre 2015 da I detenuti in lotta nel carcere di Agrigento.
Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Don't
Io ascolto radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
E rieccoci, allora sono le 9:41 minuti qui in diretta su radiazione.info per la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 8 febbraio, e ci spostiamo, rimanendo sempre nella cronaca nazionale, su alcuni appuntamenti NOTAV. Quindi su InfoAuto, ad esempio, ritroviamo l'articolo Sosteniamo Mario, il barbiere NOTAV, con un appuntamento che è proprio quest'oggi alle ore 14 a Bussoleno davanti al negozio di Mario, il barbiere del paese. L'invito, si legge, è a partecipare numerosi. L'articolo appunto è preso da notav.info e è riferito proprio a Mario, il barbiere arrestato, lo ricorderete, nel 2012 e protagonista con gli altri 53 notav del processone chiusosi lo scorso anno. Oggi però ci si troverà davanti al suo negozio in Piazza della Stazione per parlare di un'altra ingiustizia che lo ha colpito nel 2013. Proprio a giugno, durante l'inizio del maxi processo, arriva la Guardia di Finanza. Un semplice controllo, dicono, nella realtà gli uomini in grigio iniziano a cercare un appiglio, una qualsiasi balla a cui attaccarsi. Alla fine saranno le lamette, contate e ricontate, a portar virtù. Qui non ci siamo, troppe lamette e poche ricevute, così è la frase in virgolettato. Ebbene sì, troppe lamette acquistate non corrisponderebbero al numero di clienti dichiarato dal barbiere. E così inizia il balletto dei verbali e degli interrogatori. Per farla breve, è arrivata la chiusura della pratica, l'accertamento fiscale eseguito dalla Guardia di Finanza per conto dell'Agenzia delle Entrate ai danni di Mario, appunto barbiere, titolare e lavoratore unico della sua attività, e quindi 16.000 euro di multa più le sanzioni ancora da comminare, convocazione presso gli uffici e quant'altro. Oggi quindi se ne parlerà direttamente con lui per raccontare una storia anomala, unica nel paese. Non si ha traccia quindi di altri accertamenti fiscali di così ampia fantasia, per non scivolare nel volgare, che sa più di ritorsione contro un notav che di altro. Quindi, dicevo, l'articolo qui pubblicato su InfoOut rimanda all'appuntamento oggi alle 14 a Bussoleno davanti al negozio di Mario. E rimanendo in tema, invece, segnalo un altro importante appuntamento proprio per domani a Torino, con la presenza solidale NOTAV al processo contro Lucio, Francesco e Graziano, dato che domani 9 febbraio si terrà l'appello appunto per questi tre compagni. Si legge su Informazione che potrebbe essere questa la giornata in cui, con udienza unica, si concluderà il secondo grado di giudizio per i tre compagni. Anche in vista di una probabile lettura della sentenza rispetto al sabotaggio del maggio 2013 contro la Torino-Lione, è molto importante mostrare ancora una volta che i compagni arrestati non sono soli. E quindi l'appuntamento, lo ripeto, è martedì 9 febbraio alle 8:30, quindi domani, davanti al Tribunale di Torino.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Well, I was walking down the back street just the other night when I caught a funny feeling that some things were right. Heard some heavy footsteps right behind. I know it wasn't just in my mind. Fool killer's coming, and I do believe it's true. Yeah, the fool killer's coming. I think he's got his eyes on me. I've been living in this concrete.
saving for this dollar bill. 8 million people living on the take, waiting for that one big break. Food killers coming, getting closer every day. Yeah, the food killers coming. Now I gotta try and make my getaway. A place to hide. Food killers coming, and I do believe it's true. Yeah, the food killers coming. I think he's got his eyes on me. Allora, sono le 9:47 minuti e sempre rimanendo sul sito di InfoOut diamo un aggiornamento rispetto all'antifascismo che di fatto continua ad essere una necessità impellente, quindi Lucento Vallette corteo contro Casa Pound, questo è il titolo dell'articolo. Quindi in diverse centinaia si sono ritrovati ieri al mercato di Corso Cincinnato a Torino per protestare contro la presenza di Casa Pound, che prevedeva di sfilare indisturbata a Lucento Valletta, quartiere in cui si presentano soltanto una volta l'anno nel tentativo di strumentalizzare la vicenda foibe, vista la presenza di alcuni profughi istriani nella zona, che tra l'altro non ne hanno mai voluto sapere dello sciacallaggio dei fascisti del terzo millennio. Abitanti del quartiere, studenti antifascisti, hanno attraversato sotto la pioggia battente le strade, assediando la patetica sfilata degli alleati di Matteo Salvini, sempre in cerca di qualche poltrona e ben protetti dalla polizia. Un centinaio di agenti antisommosse erano infatti mobilitati per garantire la possibilità di sfilare in tondo alla qualche decina di militanti dell'organizzazione neofascista, giunti da tutta la regione per l'unico momento di aggregazione che questi meschini riescono a proporre. L'iniziativa di oggi conclude una ricca settimana di iniziative, proiezioni e dibattiti per approfondire non solo il tema delle foibe, ma anche i crimini perpetrati dagli italiani nel tentativo di assimilare forzatamente la popolazione slava delle regioni orientali. Quindi Lucento, Vallette, quartiere popolare, fascisti e polizia, ve ne dovete andare. E poi qua c'è anche il volantino. Rispetto poi un po' all'ultima frase in cui si legge i crimini perpetrati dagli italiani, meglio specificare i crimini perpetrati dai fascisti, perché rispetto agli italiani abbiamo fortunatamente dall'altro lato della barricata una grande memoria storica che ha visto invece partigiani italiani e jugoslavi combattere insieme sia in Jugoslavia che in Italia. E rispetto a questo, insomma, anche in radio ce ne siamo occupati più volte nel corso di questi 3 anni di trasmissione, in particolare ad esempio sentendo Andrea Martocchia rispetto al suo libro I partigiani jugoslavi nella resistenza italiana, ma anche Il territorio libero di Norcia e Cascia, così come rispetto alla tematica del cosiddetto giorno del ricordo, che lo ricordiamo, noi ribattezziamo il giorno della menzogna. Ci sono anche sul nostro sito diversi materiali che in questi anni abbiamo curato, quindi abbiamo intervistato Claudia Cernigoi piuttosto che Alessandra Kersevan su tutta una serie di libri che trovate in archivio, ad esempio nella trasmissione di Pace Sociale, ma anche di Tamburi Rossi e non solo. Quindi abbiamo parlato di Da Sanremo alle Foibe, criticando appunto il lavoro di Simone Cristicchi di Magazzino 18, così come abbiamo più volte anche consigliato la lettura dei materiali che sono sul sito 10 febbraio 1947, che sicuramente danno una panoramica molto ampia e un lavoro oggettivo frutto appunto di ricerche storiche ben precise e non di cazzate che di fatto vengono spiattellate, ad esempio lo ricordiamo in trasmissioni come Porta a Porta e in tanti giornali e giornaletti che purtroppo ci capitano sotto mano. Tra l'altro, a proposito di questo, proprio domani pomeriggio ci metteremo in collegamento con Alessandra Kersevan per anche dare alcuni degli appuntamenti relativi proprio a questo fantomatico giorno del ricordo. E difatti a Gorizia mercoledì 10 ci sarà un convegno su 11 anni di giorno del ricordo tra mistificazioni storiche e rivalutazione del fascismo. Quindi a Gorizia alle 16 a Palazzo Attems ci saranno appunto Alessandra Kersevan con un intervento sul ruolo della decima MAS al confine orientale, Claudia Cernigoi con il fenomeno, virgolettato ovviamente, delle foibe e gli scomparsi da Gorizia nel maggio 1944, Sandy Volk, 10 anni di onorificenze della legge del ricordo, Piero Purini con gli esodi prima e dopo il secondo conflitto mondiale, Marco Barone, Volemo tornare, l'irredentismo del terzo millennio. Quindi una nota di inquadramento storico e coordinamento del dibattito a cura di Marco Puppini. E questa è un'iniziativa sicuramente molto interessante che poi domani rilanceremo nuovamente, organizzata da Resistenza Storica in collaborazione con Sinistra Goriziana Antifascista. E rispetto a questo segnalo anche un altro appuntamento a Trento, sempre pubblicizzato da Informazione, ovvero un presidio antifascista contro la commemorazione delle foibe di Casa Pound. Quindi il 9 febbraio i fascisti di Casa Pound vorrebbero scendere in piazza indisturbati a celebrare i loro morti del ventennio, coperti dalle menzogne sui martiri delle foibe nella giornata del ricordo imposta grazie alla determinante complicità della sinistra istituzionale. Nel frattempo in tutta Italia, anche nella vicina Bolzano, continuano le aggressioni squadriste, ma continua anche l'azione diretta contro i fascisti e le loro sedi. Poche settimane fa a Firenze una sede di Casa Pound è stata assaltata. Ad aprile 2014 a Parma è stato incendiato il covo fascista Pietra Nera 53, azione per cui tre compagni, Tommy, Pippo e Andre, sono stati recentemente condannati a 1 anno e 10 mesi di carcere. Quindi il 9 febbraio, domani alle ore 20, in piazza Venezia a Trento, scendiamo in strada per contrastarli. Nessuno spazio ai fascisti. Un'iniziativa appunto organizzata da antifascisti auto-organizzati. We'll be right back.
Ehi, a Gialluna, andiamo a mangiare qualcosa?
Sì, ma non ho 5 euro da dare alla San Francesco, alla Piovego.
Quindi dove andiamo?
Ma aspetta, che giorno è oggi?
Mercoledì, perché?
Ah, allora so io dove andare. Ce li hai 2 euro?
Sì, ma basta panzotti o panini, oh.
No, no, ti porto io in un bel posto.
Geniala mensa, popolare. Geniala mensa, popolare. Vieni alla mensa, popolare.
Mensa popolare Marzola occupata, tutti i mercoledì dalle 13 alle 15, due portate, caffè e frutta a solo 2 euro, anche vegano e vegetariano. E a fine pasto, distribuzione di frutta e verdure a offerta libera. Passa anche tu.
Ed eccoci, allora sono le 10 in punto e ci spostiamo sulla cronaca internazionale, dato che già la scorsa settimana avevamo trattato brevemente l'appello degli accademici italiani contro Israele, in particolar modo a favore del boicottaggio del Technion, l'Istituto Israeliano di Tecnologia ad Haifa. Leggiamo un aggiornamento a pagina 27 dell'Internazionale, tra l'altro un articolo questo che è stato pubblicato direttamente in Israele, dal titolo "I professori italiani che contestano Israele". Da dire che l'articolo non presenta, diciamo, dei commenti, bensì di fatto trae delle parti dell'appello. Quindi alcuni accademici chiedono di boicottare il Technion, l'Istituto Israeliano di Tecnologia, che considerano complice nell'oppressione dei palestinesi. Il boicottaggio accademico contro Israele continua ad allargarsi con un nuovo appello firmato da 168 docenti e ricercatori italiani per sospendere ogni collaborazione con il Technion, l'Istituto Israeliano di Tecnologia con sede ad Haifa, come hanno già fatto altri paesi con altre università israeliane. L'appello infatti segue di 3 mesi la petizione sottoscritta da 343 docenti universitari britannici che chiedeva di boicottare gli atenei israeliani, accusati di essere complici nella violazione del diritto internazionale e di appoggiare l'occupazione israeliana dei territori palestinesi. I professori e ricercatori italiani sostengono nel loro appello che il Technion faccia ricerche di natura militare e metta a punto armi usate dall'esercito israeliano per opprimere i palestinesi. L'appello si apre così. Noi docenti e ricercatori delle università italiane siamo profondamente turbati dalla collaborazione tra l'Istituto Israeliano di Tecnologia Technion e alcune università italiane. E prosegue. Le università israeliane collaborano alla ricerca militare e allo sviluppo delle armi usate dall'esercito israeliano contro la popolazione palestinese, fornendo un indiscutibile sostegno all'occupazione militare e alla colonizzazione della Palestina. Il Technion, si legge ancora nel documento, è coinvolto più di ogni altra università nel complesso militare industriale israeliano. L'istituto svolge una vasta gamma di ricerche in tecnologie e armi utilizzate per opprimere e attaccare i palestinesi. I firmatari affermano inoltre che un progetto del Technion avrebbe contribuito alla realizzazione della ruspa Caterpillar D9, usata dall'esercito israeliano per demolire le case dei palestinesi e implementare un metodo che individui dei tunnel sotterranei, sviluppato appositamente per facilitare l'assedio alla striscia di Gaza. Il Technion sviluppa programmi congiunti di ricerca e collabora con l'esercito israeliano e con le principali aziende produttrici di armi in Israele, tra cui Elbit Systems. Tra i più grandi produttori privati di armi, Elbit Systems fabbrica i droni usati dall'esercito per colpire deliberatamente i civili in Libano nel 2006, a Gaza nel 2008, nel 2009 e nel 2014, e fornisce le apparecchiature di sorveglianza per il muro dell'apartheid. Gli accademici italiani aggiungono: il Technion intrattiene stretti rapporti anche con la RAFA e l'Advanced Defense Systems, uno dei maggiori produttori di armi sostenuti dal governo, che ha elaborato un sistema avanzato di protezione dei carri armati israeliani Merkava. L'istituto ha promosso anche un master in gestione aziendale mirato specificatamente ai dirigenti di Rafael, rafforzando ulteriormente il rapporto tra il mondo accademico e il complesso militare industriale di Israele. Con l'appello i docenti chiedono la cessazione di ogni collaborazione con il Technion e annunciano inoltre che non accetteranno più inviti da istituzioni accademiche israeliane né parteciperanno a conferenze da loro finanziate, organizzate o sponsorizzate. Specificano però che non romperanno i rapporti con i colleghi israeliani, ma solo con le istituzioni a cui questi appartengono. All'appello ha risposto il comitato che riunisce i rettori delle università italiane. Gli atenei israeliani sono sotto attacco da parte della campagna boicottaggio, disinvestimento e sanzioni BDS contro Israele e di altri che distribuiscono materiali ingannevoli contro Israele e le sue istituzioni accademiche di più alto livello. Questa appunto la risposta che viene data, dicevo, dal comitato che riunisce i rettori delle università israeliane, che evidentemente di fronte ai fatti conclamati da oltre 60 anni hanno anche, insomma, la faccia tosta di parlare di materiali ingannevoli. Ad ogni modo, molto positivo che anche il mondo accademico, normalmente popolato da quelli che possiamo definire spesso professori paraculi, abbia invece diverse decine di professori e ricercatori, in questo caso sono 168, ma immagino che aumenteranno e che sono senz'altro di più, quindi sta anche nel nostro piccolo fare informazione in merito a questo. Dicevo, sono appunto 168 i docenti e ricercatori che hanno firmato questo appello e speriamo che ovviamente molti altri si uniscano a questa firma senza aver paura appunto di ritorsioni sul proprio lavoro, che non è una cosa poi così scontata.
Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Ecco, ci sono le 10 e 10 minuti, quindi come preannunciato all'inizio della trasmissione, tra circa 5 minuti ci metteremo in collegamento con il compagno del collettivo Tazebao per la rubrica internazionale, durante la quale quest'oggi cercheremo di dare alcuni spunti di approfondimento sull'Egitto. E dopo la rubrica internazionale invece parleremo nuovamente di immigrazione, leggendo un articolo pubblicato sull'Internazionale a pagina 24, un articolo in realtà pubblicato negli Stati Uniti, ma che ci riguarda, dato che tratta la condizione dei migranti a Pozzallo accolti nel degrado. E rispetto a questo, nel frattempo diamo qualche altro elemento per tutti coloro che insomma ancora applaudono al sogno del capitalismo, citando i paesi scandinavi e la loro cosiddetta democrazia. Infatti parliamo di espulsioni e naufragi, e quindi, citando sempre un altro articolo qui a pagina 16, dopo essere stati all'avanguardia in Europa in materia di accoglienza e integrazione di migranti e rifugiati, i paesi scandinavi stanno facendo marcia indietro uno dopo l'altro, spinti dalla pressione dei partiti populisti e dalla difficoltà di garantire ai nuovi arrivati condizioni decenti di accoglienza. La Svezia, il paese europeo che ospita più rifugiati in rapporto alla popolazione, quindi oltre 160.000 domande di asilo nel 2015 per meno di 10 milioni di abitanti, ha annunciato il 27 gennaio che espellerà 80.000 profughi la cui richiesta di asilo è stata respinta. La decisione, spiega Dagens Nyheter, è arrivata subito dopo la morte di una dipendente di un centro di accoglienza per migranti accoltellata da un giovane somalo. Le operazioni di espulsione dureranno mesi. Il giorno seguente è stata la Finlandia ad annunciare l'espulsione di 2/3 dei 32.000 richiedenti asilo arrivati nel paese nel 2015. Il premier Juha Sipilä, che a settembre aveva detto di aver messo la sua casa di campagna a disposizione dei rifugiati, ha dovuto fare marcia indietro per motivi di sicurezza, questo è quanto si legge. Intanto non accenna a diminuire il ritmo delle partenze dei profughi dalle coste turche e continuano le tragedie. Secondo il quotidiano turco Zaman, a gennaio sono sbarcate in Grecia 62.000 persone e 360, tra cui 60 bambini, sono annegate durante la traversata. E rispetto a questo, appunto, vediamo come la situazione dei paesi scandinavi non sia certo così democratica come viene definita, e tanto vale ad esempio per il caso dell'Australia, di cui tra l'altro la scorsa estate ci eravamo occupati. Difatti, il 3 febbraio si legge che l'alta corte australiana ha confermato la legittimità delle politiche sull'immigrazione di Canberra, e al vaglio della corte in particolare c'era la detenzione dei richiedenti asilo in centri offshore come quello sull'isola di Nauru, una pratica appunto considerata incostituzionale dagli avvocati di un detenuto. La sentenza quindi apre la strada al trasferimento di altri 250 profughi, tra cui 37 neonati, a Nauru, anche se a settembre un rapporto del Senato aveva dichiarato il centro inadatto ai minori a causa delle condizioni di vita disumane e degli abusi commessi su donne e bambini. Per il governo quindi di Malcolm Turnbull è una vittoria, ma la decisione dell'alta corte non è un assegno in bianco per Canberra, si legge sul Guardian. Dice che la detenzione dei migranti in un paese straniero è costituzionale, ma anche che non può essere illimitata. L'Australia non può chiedere a un paese straniero di detenere i profughi per suo conto a tempo indefinito. La corte aggiunge che la detenzione offshore deve servire solo a sbrigare le pratiche delle richieste d'asilo e a trovare una sistemazione definitiva ai profughi. Nel centro, sull'isola di Maunu, in Papua Nuova Guinea, ci sono persone detenute da quasi 3 anni, in attesa di essere ricollocate. È da considerarsi un'attesa necessaria per qualcuno che chiede lo status di rifugiato?
Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Di minuti di pazienza, sono le 10 e 18 minuti e tra poco, come preannunciavamo, iniziamo con la rubrica internazionale dedicata a quest'oggi, quindi rimanete con noi, a tra poco.
Fatti contaminare da Radiazione, ascolta Radiazione.
No more. Now I-
Ed eccoci allora, come preannunciato siamo in diretta con un compagno del collettivo Tazzabau per la rubrica internazionale. Ci senti?
Sì. Sì, sì, vi sento.
Ok, stiamo armeggiando un po' con i microfoni, insomma, per i problemi tecnici che normalmente ci affliggono, però come dicevamo agli ascoltatori, ci piacerebbe quest'oggi dedicare la rubrica internazionale ad un approfondimento sull'Egitto, paese che ovviamente sui nostri media adesso è un po' alla ribalta per la sparizione appunto il 25 gennaio scorso di Giulio Regeni, che è stato, come sappiamo, ritrovato, torturato e ammazzato. E rispetto alle sparizioni in Egitto, solamente adesso si tratta appunto di centinaia e centinaia di sparizioni nel corso degli ultimi anni, tanto che sono addirittura 340 solamente a novembre e dicembre dello scorso anno. Quindi a quanto pare, insomma, si tratta di persone che ogni giorno vengono prelevate dai membri dei servizi segreti e dalle forze dell'ordine egiziane per essere condotte in varie zone del paese, dove subiscono appunto torture e violenze, e di fatto poi vengono anche fatte sparire, e i media locali ovviamente passano sotto silenzio questi rapimenti di Stato. Come sappiamo, appunto, il 25 gennaio sparisce anche Giulio Regeni, ed è come dire piuttosto bizzarro il fatto che il suo corpo sia stato ritrovato proprio quando il ministro Guidi stringeva invece le mani a uomini d'affari egiziani e notabili, e le autorità egiziane e quelle italiane in realtà stanno entrambe cercando di insabbiare questo caso. Io intanto, per cercare un po' di capire che legami infatti hanno l'Italia e l'Egitto, anche in vista comunque dell'imminente guerra in Libia, ti chiederei che tipo di elementi possiamo citare per capire che tipo di rapporti ci sono a livello economico tra l'Italia e l'Egitto.
Beh, come dicevi tu, il ritrovamento del cadavere di Giulio segue la visita in Egitto del ministro Guidi e dello sviluppo economico, e, nel senso che evidentemente sì, questa sparizione, questa che all'inizio era una sparizione, è stato oggetto dei colloqui, e il regime di Al-Sisi ha scelto, insomma, di far ritrovare il cadavere. Ecco, probabilmente se, come normale, come dicevi tu, se si fosse trattato di un cittadino egiziano, il cadavere probabilmente non sarebbe mai stato ritrovato e sarebbe sparito nel nulla, diciamo, come molti altri egiziani spariscono ogni giorno. Si parla di tre rapiti e fatti sparire praticamente al giorno da parte di questo regime macellaio che governa il Cairo. E il ministro Guidi era lì perché il regime egiziano ha nell'Italia praticamente il suo punto di riferimento principale in Medio Oriente, in Europa, forse assieme alla Francia. Ecco, possiamo dire che questi sono i due referenti fuori dalla regione araba del regime di Al-Sisi, perché l'Italia, insomma, ha un interscambio commerciale valutato in 4 miliardi di euro, possiamo dire che Renzi, questo è un dato certo, è stato l'unico statista occidentale del cosiddetto Occidente presente al vertice di Sharm el Sheikh del 2015, quando Al-Sisi ha convocato capi di Stato esteri per rilanciare l'economia del paese, E lì, insomma, l'affarismo economico, ma anche l'alleanza politica è stata totale, ecco, l'affarismo economico è stato rilanciato appieno. Adesso si parla di investimenti italiani in tutti i 6 nuovi porti che l'Egitto vuole costruire nel nuovo canale di Suez. E poi c'è il dato, insomma, che ha anche una valenza, per così dire, geopolitica o insomma di politica internazionale, che è quello del super giacimento da 850 miliardi di metri cubi di gas che l'ENI ha scoperto nelle acque territoriali egiziane. Possiamo citare anche gli investimenti di Intesa San Paolo, che opera in Egitto con Alex Bank, che è l'unico istituto di credito straniero nel paese. Veramente possiamo dire che il governo italiano è il principale punto di riferimento, ecco, nel senso dell'Egitto, che dopo il golpe, anche per il punto di riferimento internazionale, almeno nell'Occidente, dopo il golpe si è ritrovato in parte isolato, ecco, c'era l'imbarazzo statunitense che aveva puntato fino all'ultimo sui fratelli musulmani, ma poi insomma ha accettato il nuovo corso di Al-Sisi. Quindi di fatto, insomma, Francia e Italia, che poi insomma non è un caso che siano gli stessi anche che in questo momento stanno premendo per l'intervento in Libia, intervento che invece l'Egitto sta già attuando con il suo sostegno militare diretto al governo di Tobruk, che ormai avviene già dallo scorso anno, insomma, in forma aperta e con bombardamenti. Questo governo sta già portando avanti, quindi vi è anche una convergenza sulle tematiche internazionali tra governo italiano e il regime di Al-Sisi, quindi insomma questa alleanza è oggi pressoché totale. Possiamo già dire che non sarà questo omicidio di questo ricercatore che si occupava del movimento operaio e dei movimenti dei lavoratori egiziani a oscurare sicuramente questo asse, insomma, perché gli interessi sono enormi e non è assolutamente ipocrita tutto quello che stanno dicendo i governanti italiani, perché è chiaro che l'Italia è consapevole fin da subito che la repressione sanguinaria è alla base del regime dei militari egiziani del generale Al-Sisi. Quindi insomma se hanno toccato questa volta un cittadino italiano, sicuramente non verranno meno gli interessi del grande capitale italiano nel paese del Nord Africa e in tutto il Nord Africa, ecco,
sicuramente anche perché come leggiamo anche sull'ANSA, l'ambasciatore egiziano in Italia Amr Helmi non solo ribadisce che le indagini saranno svolte in maniera trasparente, come un po' si stanno affrettando a dire, ma afferma proprio che per lui è importante non dare a certi nemici l'opportunità di strumentalizzare la vicenda e minare i rapporti stabili e eccellenti fra i nostri paesi. Questa è proprio la dichiarazione che viene virgolettata e che di fatto esplicita proprio quanto stavi sostenendo anche tu.
Sì, ma possiamo citare da parte italiana le dichiarazioni di Gentiloni, cioè un ministro che di fronte alla sparizione e poi all'uccisione di un cittadino italiano dice la verità è lontana e non dice invece esplicitamente vogliamo la verità deve venire fuori altrimenti eccetera eccetera. È chiaro che insomma si tratta di un modo di alleggerire la vicenda o comunque di lasciarla in un futuro remoto o in un'incertezza, diciamo, totale, per cui alla fine probabilmente la nebbia mediatica si abbasserà, il clamore e tutto quanto si abbasserà, e poi probabilmente la vicenda sarà destinata, almeno per i governanti italiani, deve venire destinata nel dimenticatoio, cioè è una vicenda da cancellare, o al limite da gestire, chiedendo all'Egitto di arrestare qualche singolo funzionario di polizia, così, che ha avuto la mano pesante, ma assolutamente assolvere politicamente un regime, insomma, che è uno dei nostri puntelli in Nord Africa. Insomma, Renzi ha detto al generale al-Sisi: la tua guerra è la nostra guerra. Insomma, è per guerra di al-Sisi intendiamo innanzitutto la guerra contro il suo popolo, contro le masse popolari del Sinai, che sono state deportate, costrette a lasciare la loro terra per le esigenze di sicurezza di Israele, contro gli oppositori politici, contro gli attivisti del movimento operaio. Quindi, insomma, le dichiarazioni di Renzi ce ne sono state anche in abbondanza e delineano un'affinità criminale tra questi due boia, insomma, uno che agisce dalla sponda, diciamo, cosiddetta civile e democratica del Mediterraneo, l'altro agisce in prima persona invece in un paese da schiacciare, anche perché è stato uno dei centri di quelle rivolte nel mondo arabo che potevano finire fuori controllo imperialista, insomma.
Sì, di fatto comunque l'Egitto, se consideriamo anche il dato che davamo all'inizio del collegamento, che vede appunto centinaia e centinaia di sparizioni forzate, è sicuramente un paese che non è pacificato quanto vorrebbero appunto sia gli imperialisti che i governanti egiziani, quindi sicuramente la situazione sul fronte interno è decisamente una situazione comunque anche di lotta, che vede infatti una repressione feroce di lavoratori e di oppositori, cosa di cui i nostri media ovviamente non parlano assolutamente gran poco. Questo, ecco, sul fronte interno. Io ti chiederei invece sul fronte esterno che ruolo continua ad avere l'Egitto sui paesi dell'area, considerando appunto che in maniera neanche non troppo velata si sta dicendo che la guerra in Libia è alle porte.
Eh beh sì, come si diceva già, al-Sisi è stato uno dei sponsor internazionali del governo di Tobruk, cioè del governo riconosciuto dalla detta comunità internazionale, che era la più servile della borghesia libica del post Gheddafi. Ha già bombardato più volte la Libia, ovviamente facendo rientrare suo intervento nella cosiddetta lotta al terrorismo, colpendo le postazioni dello Stato Islamico e di altri gruppi islamisti che comunque si oppongono al governo di Tobruk e in generale a una normalizzazione della Libia a favore per gli interessi degli imperialisti. Poi ha appoggiato l'intervento in Yemen da parte dell'Arabia Saudita e ha rilanciato i rapporti con Israele, visto che, insomma, come si diceva prima, in Sinai è stata praticata una vera e propria pulizia etnica delle tribù beduine per garantire il confine israeliano, o il confine comunque dell'occupazione degli occupanti della Palestina, insomma. Ha rafforzato, insomma, la morsa su Gaza, perseguitando e colpendo anche a morte i palestinesi che tentano di varcare la frontiera e distruggendo i tunnel non solo della resistenza ma anche dei rifornimenti per la vita civile a Gaza. All'interno del paese ha fatto una stretta totale sulle organizzazioni dei lavoratori, non solo contro i gruppi islamisti, ma contro chiunque si oppone in sostanza alla sua tirannia. Il punto, quello che evidentemente di uno come Giulio Regeni dava fastidio a questo macellaio, è il fatto che questo ricercatore andava a disvelare la realtà di un Egitto non pacificato, come dicevi tu, cioè un Egitto dove vi sono ancora forme di opposizione sociale e politica che vengono anche dal movimento dei lavoratori. Ricordiamo come in quella che è stata definita la primavera della democrazia, in Egitto in realtà aveva una sua base di classe, una sua base negli scioperi operai delle grandi concentrazioni industriali di Al Cairo e di altre città. E poi tutto questo, insomma, andava a incidere in un momento in cui, insomma, forme di sollevazione popolare e proletario sembrano riproporsi nel Nord Africa. Fino a pochi giorni fa la Tunisia era sottoposta al coprifuoco notturno e perso movimenti di massa che andavano a inclinare anche lì un regime restaurazionista rispetto alle rivolte che ci sono state a partire dal 2010. Quindi insomma, il ruolo di Al-Sisi è centrale per gli imperialisti e per i sionisti, e ovviamente è il mastino della borghesia compradora egiziana di cui egli stesso fa parte. E quindi una ricerca come quella che stava facendo Giulio, cioè diversi, è andata a mettere il dito nella piaga delle contraddizioni che invece ci sono in questo Egitto e che continueranno a esserci nonostante il tentativo di soffocare ogni opposizione che viene da Al-Sisi e da chi lo rifornisce di appoggio politico, di soldi, di armi, come l'Italia.
Certo, tra l'altro per forza di cose veniamo a parlare, insomma, anche per l'Egitto di guerra sul fronte interno e sul fronte esterno, quindi comunque segnalo anche per gli ascoltatori che, insomma, è notizia anche di ieri il fatto che Mattarella sia volato quest'oggi negli Stati Uniti e a quanto si legge appunto sull'ANSA di fatto l'amministrazione statunitense sembra voler stringere i tempi proprio per la formazione di una coalizione internazionale che estenda il proprio lavoro, così si legge, anche sul territorio libico. E difatti Sergio Mattarella è atterrato proprio a Washington per quella che viene definita un'intensa missione di lavoro che ha il dossier libico proprio in cima all'agenda dei colloqui.
Insomma, gli Stati Uniti stanno costruendo questa nuova coalizione antiterrorismo perché la Libia deve essere normalizzata e pacificata secondo i loro interessi. E mettere a posto come vogliono loro la questione libica nei loro piani vorrebbe essere un po' chiudere una cassetta di sicurezza per tutto il Nord Africa, ecco, parlando anche di Egitto, nel senso, continuando i nostri discorsi, perché se la Libia rimane nella situazione in cui è adesso, di ingovernabilità da parte dell'imperialismo, gli equilibri rischiano di saltare in un'area molto più vasta. E quindi sì, da un lato vi è l'interesse per il petrolio libico che deve essere commercializzato e pompato nuovamente in quantità massicce, anzi in questo momento è prioritario riattivarlo visto tutta la frizione invece sulla Russia, rispetto alla Russia sulla frontiera orientale dell'Europa, bisogna riattivare sicuramente questi rifornimenti che arrivano invece dalla frontiera meridionale del Mediterraneo. E dall'altra parte sì, vi è un assestamento che deve far quadrare una situazione politica, perché è chiaro che il Nord Africa rischia di riesplodere, ecco, e la Libia può essere il detonatore, e quindi un intervento deve essere un intervento anche di normalizzazione, se vogliamo, non solo in senso di predatorio imperialista, ma anche in senso di controrivoluzionario, in senso reazionario nel senso pieno, di controllo di un'area comunque strategica.
Certo, tra l'altro, concludendo, l'articolo appunto qui sull'ANSA non ci dà, diciamo, particolari notizie sulla visita di Mattarella, nel senso che conferma ancora una volta i rapporti tra Italia e Stati Uniti e quant'altro, ma una nota, come dire, interessante, che guarda caso è proprio sul finire di questo articolo, è relativa al fatto che si legge che nella lunga missione di Mattarella, che partirà da New York e poi si concluderà a Houston,
di grande rilevanza è la corsa per un seggio di membro non permanente alle Nazioni Unite. Quindi l'Italia sin dal 2009 si legge ha avanzato la propria candidatura per il biennio 2017-2019 e di fatto se la vedrà con le ambizioni analoghe di Svezia e Paesi Bassi, e due sono i posti in ballo e la decisione appunto verrà presa entro l'anno, quindi insomma c'è anche questo ulteriore passaggio.
Beh sì, il seggio permanente alle Nazioni Unite insomma ovviamente fa gola a molti, perché ti colloca nell'ambito della diplomazia internazionale ai livelli fondamentali per quello che poi dopo contano, insomma, perché abbiamo visto che le Nazioni Unite quando servono a coprire gli interventi o i crimini imperialisti vengono utilizzate, quando esprimono delle posizioni che vanno contro gli interessi, non so, di Stati Uniti, Israele o di altri paesi che conducono guerre e aggressioni, vengono semplicemente accantonate, messe da parte, non vengono nemmeno considerate, quindi il discorso è per l'Italia è un discorso di riconoscimento politico, che poi insomma è un riconoscimento politico che appartiene al loro campo, in un certo senso è voler accedere alla stanza dei bottoni più alta nella criminalità internazionale, perché insomma è chiaro che è altro che Consiglio di Sicurezza, insomma se pensiamo che nel Consiglio di Sicurezza siedono già Stati Uniti, Francia, Inghilterra, cioè paesi che negli ultimi anni hanno condotto guerre e aggressioni in tutto il pianeta, voglio dire, non veramente potrebbe starci che l'Italia, visto che oggi è la più fremente nel volere una nuova guerra rispetto alla Libia, un nuovo intervento, una nuova aggressione, potrebbe essere legittimamente che si voglia collocare tra questi predoni criminali a pari livello, insomma, è naturale dal loro punto di vista, insomma. Poi c'è un ragionamento internazionale sul fatto che le potenze emergenti comunque utilizzano anche il Consiglio di Sicurezza a proprio vantaggio, a proprio scopo, e l'Italia in questi equilibri vuole contare, insomma, mi sto riferendo al fatto che la Russia e la Cina comunque puntano sul Consiglio di Sicurezza anch'esse per far valere i propri interessi e nella formalità diplomatica internazionale comunque quel luogo ha un suo valore. Vedremo se il sangue dei libici, una nuova missione neocoloniale potrà essere il prezzo da pagare per l'Italia per avere questo riconoscimento, insomma. A noi quello che interessa è la resistenza del popolo libico, che pensiamo sarà insomma fedele alle sue tradizioni, a Omar al-Mokhtar, a tutti coloro che in Libia hanno lottato contro il colonialismo e che sicuramente non accetteranno pacificamente di essere sottoposti al tallone italiano, francese o ai loro satrapi locali tipo al-Sisi.
Certo, poi ovviamente ci auguriamo che si riesca anche qui da noi ad avere insomma delle mobilitazioni anche un po' all'altezza della situazione. Se non ci sono altre cose da aggiungere, io ti ringrazio per il collegamento e ci possiamo risentire lunedì prossimo, il 15.
Sì.
Va bene, allora grazie e a lunedì prossimo.
Ciao, buona settimana a tutti. Ciao, ciao.
Ciao, grazie.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Io ascolto radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
eccoci, quindi sono le 10:47 minuti e andiamo a leggere appunto un ultimo articolo, dicevamo, relativo alla situazione degli immigrati a Pozzallo. Quindi prima del collegamento per la rubrica internazionale avevamo citato la situazione dei profughi in Australia e in Scandinavia, facendo vedere come anche in questi paesi cosiddetti democratici in realtà la situazione dei profughi sia assolutamente penosa, e altrettanto vale ovviamente anche per l'Italia, dove leggiamo a pagina 24 un articolo pubblicato sull'Internazionale che viene dagli Stati Uniti, quindi a quanto pare anche oltreoceano si occupano un po' della gestione dei centri di prima accoglienza delle nostre città. A dicembre, appunto, si legge, l'organizzazione Medici Senza Frontiere ha annunciato che a partire dal 2016 non avrebbe più collaborato con il centro di primo soccorso e accoglienza, quindi il CPSA di Pozzallo, e che non avrebbe continuato il progetto di supporto psicologico nei centri di accoglienza straordinarie della provincia di Ragusa. La decisione appunto è stata presa per protestare contro le condizioni inadeguate in cui versano i centri d'accoglienza italiani e per denunciare il disinteresse del governo. La scelta di Medici Senza Frontiere rappresenta l'ultimo segnale del fatto che lo scricchiolante sistema di asilo europeo non sta migliorando in modo significativo, eppure il flusso di migranti che attraversano il Mediterraneo prosegue senza sosta. Aurelia Barbieri, psicologa di Medici Senza Frontiere in Italia, spesso osserva angosciati i suoi pazienti mentre cercano di orientarsi nei meccanismi complicati dei centri di prima accoglienza siciliani. Passano giornate intere senza far niente, senza la possibilità di lavorare, socializzare e imparare l'italiano. A volte i centri di primo soccorso e accoglienza sono così pieni che la gente è costretta a dormire sul pavimento e non c'è neanche lo spazio per camminare. Questa situazione impedisce a Barbieri e ai suoi colleghi di fare, per esempio, i colloqui per identificare le vittime di torture o le persone che soffrono di disturbo post-traumatico da stress. Da psicologi, come possiamo aiutarli ad avere speranza, forza e fiducia nel futuro, se la vita che vivono ora non è poi così diversa da quella da cui sono scappati? Si chiede a Barbieri. Una squadra di 12 operatori, tra medici, infermieri, psicologi e mediatori culturali di Medici Senza Frontiere, ha lavorato con i funzionari locali del Ministero della Salute per fornire sostegno sanitario e psicologico. Una presenza minima, confinata nel CPSA di Pozzallo, da cui è passato quasi un decimo delle 152.000 persone arrivate via mare in Italia nel 2015 e nei centri di accoglienza straordinaria della provincia di Ragusa. Medici Senza Frontiere ha spesso protestato per il sovraffollamento e l'insalubrità dei centri e per l'assenza di un'adeguata assistenza legale e sanitaria, ma le istituzioni locali si sono dimostrate poco collaborative. In generale, le autorità non hanno espresso alcun desiderio di migliorare le condizioni di accoglienza. Il 17 novembre del 2015 l'organizzazione ha presentato un rapporto sulle condizioni dell'accoglienza del CPSA di Pozzallo alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema d'accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti. Nel rapporto si parla di sovraffollamento, infestazione di blatte, promiscuità forzata, bagni sporchi e docce senza privacy, infiltrazioni d'acqua dal tetto e muffa nei dormitori, oltre all'assenza di comunicazione col mondo esterno. Nemmeno questo quadro sconfortante ha però portato a cambiamenti importanti. La nostra squadra, che da 9 mesi assiste a questa situazione, avrebbe continuato a vedere le stesse cose in futuro. Abbiamo pensato che il nostro intervento medico e psicologico così non sarebbe stato efficace, perciò abbiamo deciso di interromperlo. Il Ministero dell'Interno italiano non ha risposto alle numerose richieste di commentare questa vicenda. Oltre alle condizioni fatiscenti degli edifici in cui le persone sono spesso trattenute per settimane, una delle cose più difficili per Medici Senza Frontiere era cercare di identificare aiutare al momento dell'arrivo le persone vulnerabili, minori, vittime di torture o stupri, donne sole che rischiano di cadere nelle mani di trafficanti e sfruttatori, per poterle inviare in centri speciali più protetti.
L'identificazione della vulnerabilità avviene in un momento in cui le persone sono molto confuse dopo l'approdo, afferma Creta. In mezzo alla confusione durante la raccolta delle impronte digitali, i controlli sanitari di base e le insistenti domande della polizia, molte persone, stanche e traumatizzate per il viaggio, hanno difficoltà a esporre i loro problemi. Se non le identificano subito come vulnerabili, gli psicologi rischiano di perderne le tracce, soprattutto se sono minori o donne. Il rapporto di Medici Senza Frontiere segnala inoltre che chi arriva nei centri non ha a disposizione informazioni legali sufficienti, soprattutto in contesti in cui la concessione dell'asilo viene decisa sul posto. Creta afferma di aver assistito a numerosi casi in cui non è stato dato il visto d'ingresso a persone che erano state classificate arbitrariamente come migranti economici e che quindi non potranno fare richieste d'asilo in base alle leggi europee. Ci sono stati dei casi in cui dei minorenni sono stati considerati adulti e per questo hanno dovuto lasciare il paese. Visto che i centri d'accoglienza vengono in realtà usati anche come centri di detenzione a breve termine, gli avvocati esperti di immigrazioni di solito non possono entrare. Il rapporto sul CPSA di Pozzallo è ancora più sconfortante se si pensa che questo centro rappresenta un test degli sforzi dell'Unione Europea per snellire il processo di richiesta d'asilo in tutta la regione. Questi hotspot, potenziati con ulteriori agenti di frontiera inviati da Frontex, dovrebbero contribuire ad accelerare le procedure di richiesta d'asilo e il ricollocamento dei richiedenti in altri paesi europei. Ricordando poi che Frontex, appunto, è l'agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea. E si legge ancora: è estremamente preoccupante che Medici Senza Frontiere abbia deciso di non continuare a lavorare nel centro, tenuto conto del fatto che quello di Pozzallo è un hotspot dell'Unione Europea, ha detto appunto a Quartz Judith Sunderland, vice direttrice di Human Rights Watch in Europa, ma conferma le preoccupazioni di vecchia data sul sistema d'accoglienza e sistemazione dei richiedenti asilo messo in atto dall'Italia, un sistema spesso emergenziale, caotico e al di sotto di qualsiasi standard. La crisi dei profughi sulle coste italiane, prosegue Sunderland, va avanti da diversi anni e nel 2015 non si è registrato un aumento significativo degli arrivi. Le cifre sono alte, ma non ingestibili, e non ci sono giustificazioni per un tipo di assistenza e delle strutture che non rispettano i diritti umani.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
I got a thing on my mind.
sono le 10:58 minuti, quindi approfittiamo un po' degli ultimissimi minuti per consigliarvi alcuni appuntamenti. Quindi mercoledì alle ore 18 alla Marzolo Occupata, quindi via Marzolo al Civico 4 in zona Portello, ci sarà un aperitivo inaugurativo dell'aula studio autogestita a Iozzinapa, quindi mercoledì 10 febbraio ore 18. A fronte dell'insufficienza dei luoghi per lo studio, a maggior ragione durante le sessioni di esami e della mancanza di spazi autogestiti da e per studenti, invitiamo tutti e tutte questo mercoledì alla nuova aula studio a Iozzinapa presso la Marzolo Occupata alle ore 18 per un aperitivo in compagnia condotto da buona musica. Infatti c'è il live dei grandissimi Gypsy Thief, quindi anche l'evento collegato, e a seguire dopo questo concerto una jam session aperta a chiunque voglia parteciparvi, quindi si può arrivare e portare il proprio strumento. Infine, appunto, l'aula studio Iozzinapa sarà dal giorno successivo aperta dalla mattina fino alla tarda sera a tutti coloro che cercano un luogo tranquillo e caldo in cui studiare. Si può trovare una biblioteca e una zona relax, e poi presto arriverà una postazione computer con internet, quindi insomma passate a dare un'occhiata. E nello stesso tempo questa settimana alla mensa sarà anche esposta la mostra Testa Perdente, dato che prima parlavamo proprio di cosiddette foibe, e che trovate anche sul sito di 10febbraio.info. Con questo vi saluto, vi auguro buona giornata e continuate a rimanere in ascolto di Radiazione. Ciao a tutti!
Ehi, è già l'una, andiamo a mangiare qualcosa?
Sì, ma non...